Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao a tutti e ben ritrovati nell'86esima puntata del Pointer Podcast che registriamo oggi, che è 31 gennaio 2022. Io come sempre sono Luca, insieme a me ci sono Alessandro e Eugenio. Ciao!
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 Allora, prima di cominciare la puntata e di entrare un po' nel vivo, dato che nell'ultimo periodo abbiamo avuto nuovi ascoltatori che magari non ci conoscevano in precedenza, ci ripresentiamo un po' per farci conoscere un po' meglio. Comincio io, poi a giro ci presentiamo tutti. Io sono Luca, sono uno dei tre fondatori del Pointer Podcast e come mia attività principale sono uno studente di dottorato all'Università di Pisa al Dipartimento di Informatica.
Io sono Eugenio e oltre a essere co-host del Pointer Podcast sono CTO e co-founder di Toket, una startup che si occupa di ticket su blockchain.
E io invece sono Alessandro, anch'io chiaramente sono co-host del Pointer Podcast e nel tempo non libero faccio il dottorato in informatica all'Università di Pisa, in particolare in quantum computing. Quindi ecco, questi siamo noi.
E questa del Pointer Podcast, giusto per farci un po' di pubblicità, in realtà non è l'unica attività che facciamo online, perché c'è anche un'altra attività che stiamo svolgendo da circa un anno e mezzo, che è una community che si chiama Super Heroes Valley. Se andate un po' indietro nelle varie puntate trovate in realtà un paio almeno di puntate riguardanti questa community, una sicuramente, forse anche qualcos'altro, l'abbiamo sicuramente citato anche in altre occasioni. Super Heroes Valley è una community che cerca di colmare il divario che c'è tra l'università e il mondo del lavoro, in particolare il mondo del lavoro nelle grandi aziende del campo informatico, che possono essere le FANG, o forse dovrei chiamarle MANG ormai. E quello che facciamo in pratica sono dei talk di persone che lavorano in queste aziende, o anche la preparazione per le interview che vengono che si trovano in queste aziende. Giusto per concludere, il Pointer Podcast è nato a maggio del 2019, non l'avevo detto in precedenza, ma era una puntualizzazione che mi piaceva fare, e quindi siamo ormai prossimi al nostro terzo compleanno.
Che poi, tra l'altro, ragazzi, è stradivertente il fatto che c'è questo magico numero di 3 anni per vedere se le cose vanno, e negli ultimi mesi, o meglio, abbiamo fatto una sorta di rebranding lo scorso anno a dicembre, stavamo crescendo, e in realtà abbiamo poi continuato a pubblicare ogni settimana una puntata, e oggi, che siamo vicini al nostro terzo compleanno, abbiamo avuto un incremento significativo degli ascoltatori, e questo ci rende felici perché vuol dire che quello che facciamo è apprezzato, ecco. Quindi nel caso in cui ci ascoltate da tanto, vi invitiamo a lasciarci una recensione sulle varie piattaforme di streaming del podcast, che a noi fa super piacere sapere che diciamo diamo informazioni utili, siamo simpatici, magari anche altre persone vi teniamo compagnia durante la giornata.
E a proposito delle recensioni che appena nominato Alessandro, dobbiamo fare un ringraziamento a Riccardo Palombo, che è l'ultimo che ci ha lasciato una recensione su Apple Podcast. Quindi grazie ancora Riccardo, sia per la puntata sia per la recensione che ci ha lasciato su Apple Podcast. Cominciamo la puntata con un follow up, e per questo follow up, per quello di cui parleremo successivamente, in realtà dobbiamo ringraziare uno dei nostri ascoltatori, che è Carlo Chiena, che nella Pointer Chat ci ha segnalato due cose. La prima riguarda Bitwarden. Qualche puntata fa abbiamo parlato di Bitwarden, la gestione delle password, e non avevamo menzionato una cosa importante, secondo me, e che da quello che ho visto è disponibile nel piano premium di Bitwarden, ovvero la possibilità di scegliere una sorta di erede, tra virgolette, ovvero degli account, altri utenti di altri utenti in Bitwarden, che possono accedere ai nostri dati in caso di emergenza. Questa è una funzione che, oltre a Bitwarden, in realtà ha introdotto anche Apple con l'Apple ID, o anche Facebook, per esempio. Quello che succede è che in pratica si decidono uno o più utenti di emergenza, diciamo i nostri eredi dell'eredità digitale, che potranno accedere ai nostri dati nel momento in cui speriamo il più tardi possibile, dovessimo morire. Lo so che non è una notizia particolare, cioè non è una situazione felice. Particolarmente felice di cui parlare, però va considerata anche questa possibilità, purtroppo, e dato che magari le nostre password potrebbero contenere informazioni importanti per chi invece rimane, potrebbe essere utile per chi rimane avere accesso, ad esempio, a alcuni servizi che utilizzavamo, non lo so, mi sembra i più forse importanti potrebbero essere quelli che riguardano qualcosa di legato all'economia, non lo so, la cosa che mi viene in mente è un portafoglio di monete virtuali, di cripto, come non so bene come funziona, ma è la prima cosa che mi è venuta in mente, quindi sicuramente voi ne sapete di più. E sempre Carlo Chiena nella Pointer Chat ci ha segnalato un altro problema in realtà che si stava verificando, ovvero che negli ultimi giorni non si riuscivano più a scaricare le puntate del Pointer Podcast da Apple Podcast. Ora, il problema non era proprio nostro, diciamo, nel senso che qualche giorno fa ci è arrivata una mail da Let's Encrypt in cui ci veniva annunciato che in pratica il nostro certificato sarebbe stato revocato, il certificato SSL del sito. Sarebbe stato revocato perché c'era una vulnerabilità, non una vulnerabilità, c'era un errore nella generazione di alcuni certificati, quindi anzi dell'1% dei certificati emessi da Let's Encrypt, che equivalgono circa a 2 milioni di certificati, e questo errore avrebbe poi portato da lì a qualche giorno alla rimozione di questi certificati, alla revoca di questi certificati, che quindi andavano rinnovati manualmente. Qualche giorno dopo è uscita un'altra notizia in cui in pratica Let's Encrypt pubblicizzava un sito per controllare il proprio dominio, per vedere se effettivamente il certificato sarebbe stato poi revocato o meno. Io ho messo l'indirizzo del Pointer Podcast perché la scadenza era il 28, quindi ero cosciente del fatto che avrei dovuto fare il rinnovo, ma stavo rimandando. Ho messo l'indirizzo del Pointer Podcast su questo sito, e il sito mi ha detto che in realtà il certificato non sarebbe stato revocato. Quindi o ho sbagliato io magari a copiare il link o qualcosa, probabilmente ho fatto qualche errore io. Quindi leggendo questo, che non sarebbe stato revocato, ero tranquillo, ho detto vabbè, non c'è bisogno di fare nulla. Quando poi ho visto il messaggio di Carlo nella Pointer Chat, e poi anche Eugenio in realtà mi ha confermato che aveva lo stesso problema, ho ricordato la mail di Let's Encrypt e ok, mi sono reso conto che effettivamente forse il certificato andava rinnovato. Quindi in realtà è stato poi abbastanza semplice, abbiamo cancellato un file sulla nostra VPS e abbiamo fatto il rinnovo del certificato in pratica. È tutto molto in realtà semplice, però...
Quando non vuoi essere nell'1%, ma in realtà... In questo caso veramente...
Sì, è bello che loro dicessero ok, sì, è soltanto l'1%, però quell'1% sono 2 milioni di certificati revocati in pratica, quindi insomma non è proprio... Infatti. Non è proprio piccolo quell'1%, ecco.
Comunque lì per lì mi ha preso un mezzo colpo. Quando ho visto lo screenshot sul gruppo di Carlo ho detto oddio, che è successo? Ho controllato, ho detto non andava, ho detto ecco qua.
Ma che poi invece... divertente il fatto che io ero la domenica mattina, ero tranquillo, stavo lavando la macchina, la stavo pulendo come veramente Dio vorrebbe che uno lavasse la macchina. A un certo punto finisco, guardo la chat di tre insieme e sembrava successo il finimondo. Ho detto, cosa mi sono perso? Poi però avevo già risolto tutto, quindi top.
Sì, magari se trovo tempo in questi giorni scrivo un piccolo articolo sul sito in cui spieghiamo in realtà quello che abbiamo fatto per fare il rinnovo, perché non è stato proprio immediato, perché in realtà noi utilizziamo, come avremmo probabilmente già spiegato in passato, dei container sulla nostra VPS per ostare tutto, e quindi in pratica il rinnovo andava fatto tramite Trific, e quindi ho cancellato un file, riavviato il container, in realtà poi ha rigenerato quel file con dentro tutti i certificati, in pratica siamo tornati online.
Fantastico.
L'altra sera, cazzeggiando sui social, ho visto una cosa che non poteva essere non condivisa. Ho trovato la pubblicità di un sito che vende le voci per Waze, ma non sono voci normali. Potete mettere come voce del navigatore Giampiero Galeazzi, Albo Silente, Lino Banfi, quindi non lo so, non l'ho provato ancora, ma penso che un Silente o un Giampiero Galeazzi me lo metterò su Waze. Beh. Tony Montana, Fantozzi.
Fighissimo, ma scusa, ma tra l'altro hanno un costo che non è così... non è zero, ecco.
No, non è zero, costa tra i 5 e i 7 euro, però...
Io in realtà ero abbastanza contento, ho detto vai, mi metto una voce un po' diversa, però quando ho visto erano 5 euro, sinceramente ho detto oh, vabbè, grazie, ma no, grazie.
Sì, tra l'altro... probabilmente una di quelle cose che metti e poi levi nel secondo dopo, perché Lino Banfi che ti dice dove devi girare.
Porca puttana, ci la sinistra. Porca...
Esattamente.
Mi sa che abbiamo trovato il pointer spoiler.
Esatto. Bene, dopo quello che... dopo l'imitazione di Luca comprò quello di Lino Banfi, quello di quanto si avvicinava a voce reale.
Un altro argomento che parliamo, dato che sto facendo Quantum al dottorato, spesso mi capitano sotto mano notizie di Quantum e mi rendo in realtà conto che spesso chi non lo conosce da vicino certe volte si domanda, ma questi computer quantistici esistono realmente? E se sai che esistono, magari non hai idea di quanto sono performanti oggi e quali sono le prospettive future. E mi sembrava carino dare un po' un'idea di quali sono le problematiche principali dei computer quantistici oggi e quanti qubit, che sono quindi, diciamo, la potenza che ti permette di rappresentare le informazioni quantistiche, disponibili oggi. È una cosa super veloce, però è altrettanto interessante. Innanzitutto, considerate una cosa. IBM vi dà la possibilità di utilizzare il loro computer quantistico accedendo al loro cloud, quindi usate uno vero. Il vero problema di questi computer quantistici che oggi esistono sono molto noisy, ovvero che gli output che danno sono un po' sbarellati, non sono ben tarati. Questo perché ancora non sono estremamente precisi i computer quantistici e si sta aspettando che arrivino questi chiamati fault tolerant quantum computers. E a questo punto è interessante già sapere, ok, ma quando è che arriveranno questi fault tolerant quantum computer? Secondo alcune statistiche, magari vi allego poi anche il link dove trovate queste informazioni all'interno della puntata, si stima che entro il 2030, tra il 2025 e il 2030, ci si incomincerà a avvicinare a questi quantum computer fault tolerant. Nota, spesso ci si chiede, ok, ma quanti qubit oggi abbiamo a disposizione? Allora, è interessante notare che il primo quantum computer è stato creato negli anni 2000, aveva solo un qubit. Era stato fatto dall'IBM, se non sbaglio, qualche università americana. Poi c'è stato un interessante blocco di crescita dei quantum computer dal punto di vista dei qubit intorno al 2009-2010 e poi sono incominciate a ripartire le aziende intorno al 2016 con questo hype dietro il quantum computer creando sempre più qubit. Quanto siamo oggi? Siamo a 127 qubit per i quantum computer gate model, per chi lo conoscesse la tecnologia. E questo 127 non è ancora sufficiente, ok? Sono molto pochi. Considerate che il quantum computer per risolvere l'algoritmo di Shor, per utilizzare l'algoritmo di Shor per sostanzialmente andare a risolvere in tempo ragionevole, polinomiale, parlando tecnicamente, il problema della fattorizzazione dei numeri in numeri primi, ci vorrebbero 20 milioni di qubit in questo ordine. Quindi capite, 127 oggi, servono 20 milioni di qubit per poter andare a rompere l'RSA a 2048 bit. Quindi la strada è sempre lunga. Per quelli che hanno paura della quantum apocalypse, tranquilli, ci sono già le tecniche per, diciamo, per cambiare il tipo di encryption, quindi siamo tutti sicuri e sicuramente lo saremo tra quando arriveranno un computer quantistico con 20 milioni di qubit. E altra cosa, attualmente le stime dicono che IBM prevede di arrivare a 1 milione di qubit entro il 2027, e poi anche le altre aziende hanno una timeline leggermente diversa, ma perché cambia la tecnologia con cui vengono implementati i qubit, e non vado troppo nel dettaglio, però se IBM pensa che nel 2027 ci avranno più di 1 milione di qubit, la soluzione di Google prevede 1 milione di qubit nel 2029. Comunque, se uno un po' fa un po' la media di queste proiezioni, sembrerebbe che fra 6-7 anni avremo potenzialmente... fra una decina di anni ci sarà 1 milione di qubit, e poi se, sperando crescano sempre più velocemente, raddoppino ogni anno, faremo presto arrivare a quel punto ai 20 milioni di qubit per utilizzare Shor, ecco. Quindi oggi cosa serve di quanto computer? Reali, ma per imparare e per poterli migliorare, per farci girare gli algoritmi, per soddisfare dei certi servizi per gli utenti, per diciamo i customers sostanzialmente, ancora siamo un po' lontanini. Quindi ecco, questo penso sia giusto avere un framework di questo tipo quando uno parla di quantum computer, se no altrimenti si parla solo dell'hype che c'è dietro e si perde un po' di vista quello che la concretezza, no, della cosa. Se no poi quando c'è troppo hype poi dopo crolla tutto, c'è sfiducia, quindi è giusto mantenere questa linea. E niente, questa era la cosa.
Ma una curiosità che forse t'avevo già chiesto in privato. Perché 127? Perché non vanno per potenza di 2?
Domanda interessante. Allora, dipende dal tipo di architettura, dipende dalla disposizione dei qubit sul processore, e siccome questi devono avere una certa topologia, devono essere disposti secondo un certo modo, la conformazione con migliore che hanno trovato prevedeva avere un numero dispari di qubit in questo caso, però è molto nel dettaglio, ma è questo. Diciamo che in generale i qubit devono essere tutti, cioè più sono collegati fra loro, più riesci a utilizzare fenomeni quantistici come l'entanglement per metterli in correlazione. Se sono distanti due qubit all'interno del processore, allora non li puoi mettere facilmente in entanglement, a meno che tu non li avvicini in un certo senso. Però sostanzialmente è perché sono posizionati su un'architettura che non permette, che è ottimizzata meglio per creare entanglement con questo numero strano. Sì.
Capito. Mm-hmm.
Curiosità, la soluzione di IBM che ha detto che è possibile provare ha un costo o è una cosa che si prova così tanto giusto per, non so, lo provi 2 minuti giusto per dire ho provato il quantum computer o è una cosa, non lo so, in stile AWS che ci fai girare effettivamente sopra
gli Allora algoritmi? No, le puoi fare, cioè IBM ti permette di... ce l'hanno diversi, diciamo, di quantum computer con un numero di qubit minore di 127 che ti permettono di usare gratuitamente. Mm-hmm. Nel caso in cui tu volessi usare gli ultimi, i più nuovi, se non sbaglio devi entrare in un partner program con loro, e a quel punto puoi avere accesso a quelli. E se non sbaglio ci sono tre livelli, diciamo quello per le persone che non sono associate al, diciamo, mondo della ricerca, possono fare tipo la simulazione di 15 qubit, poi se sei in qualche modo associato all'università, allora sblocchi altri quantum computer, e se sei nel partner program ottieni tutti quantum computer, anche quelli più avanzati.
Capito. Ah, quindi nemmeno pagando puoi accedere a quei quantum computer.
Lo sai che non mi ricordo se quell'altri più grossi li potresti pagare, però sicuramente AWS, cioè Amazon Braket, che tra l'altro abbiamo intervistato il direttore di Amazon Braket nelle puntate precedenti, che si chiama Simone Severini, e loro quello che fanno è che all'interno di Amazon hanno aperto questa sezione si chiama Amazon Braket, dove tu ti loghi e puoi andare a scegliere quale quantum computer utilizzare, e questi quantum computer appartengono a aziende diverse. Quindi quello che hanno fatto AWS è fare un raggruppatore, come si può dire, di aziende diverse che offrono questi servizi su quantum computer.
Ok, sarebbe stato interessante perché butto lì. Sappiamo tutti che i vari cloud offrono codici per dove danno soldi. Amazon, essendo uno tra i più utilizzati, dà soldi, ma e ne dà anche parecchi, ma non esagerato. IBM c'ha anche buoni da 50-100k.
Ah,
quindi
okay.
Magari per qualcuno potrebbe essere interessante.
Sì, ma per startup?
Allora, nel senso che c'è un sito che si chiama Secret. Non mi ricordo l'URL, ma lo mettiamo in descrizione. dove tu paghi un tot che sono tipo 100 euro il primo anno e poi rinnovo 50 euro e c'hai tutta una serie di codici sconto che vanno da AWS, IBM, tutta la sezione cloud, ma anche altra roba del tipo Notion, roba no code, cioè c'è di tutto di più. E insomma, c'è anche un bel po' di sconti per IBM e Google Cloud.
Interessante. Guarda, mi allaccio al volo, hai detto Notion e ho iniziato a usarlo da un mesetto e devo dire la verità, la prima volta l'ho usato non mi ci trovavo, troppo complicato, potevi fare un sacco di template, potevi ammattire un sacco di tempo a farli, perdendo il focus su quello che effettivamente serviva Notion, ma vi garantisco che quando incomincio a organizzarli, cioè è roba che ti rimane lì e è una sorta di... cioè è veramente utile, perché ce l'hai tutte organizzate le cose e le recuperi in tempo zero le informazioni, quindi top.
Io l'avevo provato, per me era troppo complesso per quello che dovevo fare, nel senso che dava troppe cose, però ne sento veramente tutti parlare troppo bene, quindi forse c'avevo...
No, dà oggettivamente troppe cose, ti senti spaesato. Infatti attualmente quello che sto facendo è semplicemente usare un ristretto sottoinsieme di funzionalità, che sono quelle che mi servono, e poi via via, se ho necessità, incomincio a spippolettare e vedere cosa si può fare oltre. Però puoi integrarlo con un sacco di cose.
Io dovrò dare una seconda opportunità.
Notion e Todoist. Loro sono il...
Cioè, perché non usi Notion come Todo? Perché non ti dà il karma.
Allora, è interessante. non è che non mi dà il karma, è che Notion lo trovo uno strumento che utilizzi quando devi riorganizzare le cose e è un minimo di tempo. Quindi... il accedere a Notion lo trovo già lento, cercare la tua sottosezione dove mettere la roba lo trovo lento, e invece Todoist prendi, apri, scrivi il task, scrivi il giorno per cui lo vuoi e te lo ricordi, tipo Monday, lui ti prende già il Monday della settimana che serve, te lo schedula e via, hai fatto. Quindi...
E poi non te dà il karma. No, scherzo. No, sono d'accordo. È più immediato.
Sì. No, l'obiettivo del prossimo anno su Todoist è arrivare a Grandmaster, non mi ricordo, insomma, devo fare lo scavallo di livello e questa cosa mi crea...
Grandmaster?
Non mi ricordo, ora ve lo dico al volo proprio, sono attualmente a Master, sì, mi mancano 7600 punti per arrivare a Grandmaster.
Si fa?
Sì. Si fa, sì, si fa, hai ragione.
Io so... Grandmaster, ma per arrivare a Illuminato ci vogliono veramente tantissimi punti. Cioè, io ho 21.000 punti, karma, e l'Illuminato ce n'ha 50.000.
Ma da quanti anni lo usi Todoist?
No, da parecchio, boh. Non lo so, saranno... Non lo so, 5-6 anni forse.
Ok,
ma si azzerano ogni anno i punti oppure no, rimangono?
Rimangono.
Ah, e allora è tosta arrivare a 50.
Sì.
Sì, è tosta.
E cambiando un po' argomento, invece, adesso parliamo di due funzionalità. Una che a me sinceramente era sfuggita proprio completamente quando Apple aveva presentato i nuovi Mac o l'aggiornamento di macOS Monterey. E una che invece era particolarmente attesa. Della prima ne parlo io, della seconda Alessandro. La prima è praticamente la possibilità di fare AirPlay, di utilizzare il protocollo AirPlay tra un dispositivo iOS e il Mac. Sui Mac, MacBook Pro, almeno del 2018, o i MacBook Air almeno del 2018, o su iMac del 2019 in poi e Mac Mini dal 2020 in poi, che sono aggiornati a macOS Monterey, e con dispositivi iOS che sono aggiornati iOS 15, è possibile utilizzare AirPlay come se voi utilizzaste una app, come se voi aveste una Apple TV. In pratica quello che succede, che succede quando voi avete una Apple TV, ad esempio, vi compare un'iconcina in alto a destra, solitamente nei video o nell'app musica, adesso solitamente non lo so perché non l'ho mai usata in realtà, lo so con i video perché l'ho usata per quello. Vi compare un'icona in cui vi dici di inviare il flusso video a uno schermo esterno, quindi a un Apple TV. La stessa cosa si può fare con il Mac. Quindi se voi avete per esempio le foto sul vostro iPhone e le volete vedere su uno schermo più grande e ci avete il Mac attaccato magari a uno schermo esterno, o comunque avete lo stesso il MacBook o il Mac, insomma, nella stessa casa, potete fare AirPlay e mandare queste foto e vederle sullo schermo esterno. La stessa cosa la potete fare con tutte le app che lo supportano. Io per esempio lo sto utilizzando adesso moltissimo con l'app di Disney Plus, perché sto vedendo delle serie TV su Disney Plus e mi piace utilizzarlo, perché quando utilizzo questa funzionalità di AirPlay posso dal telefono mandare il video sul Mac, quindi sullo schermo esterno. In realtà vedo il film, ma se devo fermarlo posso controllarlo anche dall'Apple Watch o dall'iPhone, mentre invece se per esempio sto seduto più lontano per fermarlo mi dovrei alzare spremere space, insomma. E poi tra l'altro un'altra cosa che mi piace di questa funzionalità è che facendo questo AirPlay con l'app di Disney Plus vedo i sottotitoli più grandi rispetto a quanti lo sarebbero solitamente col sito Disney Plus. Non so se c'è qualche impostazione, ma preferisco così. Nel caso in cui vi dovesse interessare, le serie che ho visto su Disney Plus sono la prima, Only Murders in the Building, consigliatissima, ce l'aveva consigliata Francesco Sciuti quando l'avevamo intervistato, assolutamente consigliata, e la seconda che ho iniziato a vedere ieri in realtà si chiama Dopesick. Anche quella è carina, secondo me.
E consiglio The Mandalorian.
Ma io...
No, anche da estraneo al mondo, però... Star Wars è bella quella.
Allora, io ho visto Star Wars pochi anni fa, ok? Per chi non lo sapesse, deve saperlo, perché poi sarò additato, è giusto che abbia le mie conseguenze.
Io non l'ho visto. E...
L'avevi iniziato, però.
No.
E quello che... Mandalorian mi ispira un botto, nonostante non sia un amante di Star Wars... Ma perché raccontavano online di come era stato fatto, ovvero che non usano più la tecnica del green screen, ma l'idea era di andare, invece di usare il green screen, hanno creato sostanzialmente questo schermo gigante circolare, dove sullo schermo vengono proiettati gli ambienti, ok? Quindi non faccio più il green screen, rimuovo lo sfondo verde e inserisco l'immagine, ma lì è esattamente in ripresa, c'è dietro lo sfondo che è già quello giusto, e è pazzesca, perché dicevano che soprattutto da un punto di vista delle luci questo permetteva di semplificare le cose. E poi tra l'altro se fai il green screen penso che tu quindi non puoi avere robe verdi in generale, non so se c'è qualche tecnica sofisticata che anche se la persona indossa una roba verde poi non la togli, ma chiaramente in questo modo risolvi anche tutti questi problemi. Quindi il blu e il verde, puoi tranquillamente farli indossare alle persone.
Scompariva Boba Fett praticamente. No, però un'altra cosa, cioè, a parte il fatto che è bellissima e ve la straconsiglio a tutti, anche a tutti quelli che ci ascoltano, però un'altra cosa interessante che avevo ascoltato sul podcast di Cinefax, oltre allo schermo, è che sono andati super veloci nel produrre la serie, perché il Mandaloriano non toglie mai il casco in pubblico, quindi chiaramente... era semplicemente una persona con l'armatura, e quindi usavano più personaggi vestiti da Mandaloriano e giravano le scene in parallelo.
Cazzo, bella come cosa. Ma scusatemi, allora alzo la cosa, nel senso, ci ricordiamo tutti che quello di Fast and Furious è deceduto, sì, prima di, cioè mentre faceva il film, no? Come si chiama? Paul Walker, ok, e l'hanno ricostruito il volto. Perché davvero? Altrimenti, cioè, sì, l'hanno ricostruito il volto in CGI, come dicono quelli bravi. E quindi, in teoria, allora possiamo paralizzare tutti i film. Perché se fai una CGI buona, allora a quel punto qualsiasi persona vale l'attore.
Sto per dire una cazzata, perché non ne so sicuro, quindi poi magari la verifichiamo dopo, facciamo al contrario. No, mi sbaglio, oppure avevano coinvolto anche il fratello, però, e alcune scene le aveva girate lui,
non mi ricordo.
E poi avevano ricostruito comunque a parte questo, praticamente diciamo che non fa fare i film agli attori, ma direttamente al deepfake,
esatto,
cioè mettete me a fare l'attore e poi ci mettete sopra, sì, Al Pacino,
sì, è corretto Sì. Beh, penso che alla fine quello che rimanga nei prossimi anni sia la capacità di una persona di interpretare un ruolo. Cioè, non soltanto la faccia e l'espressione sono importanti, ma anche tutto il corpo, no? Immagino. Quindi, in realtà, cioè, se c'è una persona brava sotto che riesce a far passare le espressioni sul volto e, diciamo, riesce anche col corpo a farlo, la cosa più semplice poi è non ci piace la faccia, ok, ci mettiamo un'altra persona. Quindi anche se è una persona che non è troppo conosciuta, ci mette la faccia Tom Cruise, ho fatto... Tom Cruise gli dai i diritti, cioè fai, li paghi un pochino, e hai fatto il film. Mm. Non so. Ci piace come cosa?
Boh, forse
no. No, non troppo.
Potreste vedere anche me volendo, no? Nel senso, questo, qualcuno gli piace la mia faccia, la prendono e la danno magari a Tom Cruise, che lui magari è bravo.
Nel prossimo Fast and Furious vediamo Alessandro. Diesel, The Rock e Alessandro.
Ma nel senso che devo morire prima?
No.
Ok, non necessariamente.
Non necessariamente. Cioè, no, non mi sembra un requisito per entrare nel cast.
Invece l'altra funzionalità che hai provato tu in, tra virgolette, anteprima?
Allora, sì. Sono uscite le beta. E quindi in realtà io non sapevo che uscivano le beta,
beta
ma
di iOS 15 o anche del macOS, yes. Qual è aggiornato?
Anche di macOS, entrambi.
Tu
entrambi.
Hai aggiornato il Mac alla beta?
Sì, ma
e
allora...
senza avere un backup ovviamente.
Ma dia, ragazzi, i backup sono sopravvalutatissimi.
Ok, il backup.
Ok,
detto questo, ok, non vedete, ma a Luca gli è scoppiata una vena.
No, sei un folle, sia perché non c'hai un backup, soprattutto per quello, ma soprattutto perché hai aggiornato il Mac con la beta. Io non lo farei mai, penso, mai.
Allora, in realtà io sono cresciuto col Mac senza di voi perché avete abbandonato me, mm-hmm. Ok? Potete tranquillamente recuperare la puntata dove parliamo dei Mac quando l'abbiamo comprati, quindi qualche puntata fa, e loro hanno deciso di non assistermi, quindi durante il setup. Di conseguenza io ho preso delle scelte basate su così sensazioni personali, suggerimenti che ho avuto vicino, e i suggerimenti sono arrivati tra cui questa di fare la beta.
Ma sono beta pubbliche o beta per sviluppatori? Per curiosità.
Mi sono assegnato al beta program e...
ma
e quindi...
adesso c'è già la beta di iOS 15.4 o no? Cioè pubblica o è per sviluppatori?
Ah no, è sempre sviluppatori. Cioè penso...
ci sono due tipi di beta.
Ci sono due tipi.
Una
ragazzi, questa
ci arriva abbastanza easy. Quell'altra devi fare un po' dei passaggi.
No, allora sicuramente è quella pubblica. Non lo so. Cioè è quella pubblica, okay. Penso.
Ci sta, vi posso dire anche la versione che c'ho, però...
No, vabbè, tanto dovrebbe essere quella, penso, sì, no, probabilmente è quella, sì.
Ok. Ok, quindi ho fatto questo aggiornamento e finalmente era arrivata la feature che, secondo me, era molto interessante quando l'ha presentata durante l'evento Apple, ovvero la possibilità di andare a controllare l'iPad dal Mac. La funzionalità si chiama Universal Control e anche prima si poteva collegare l'iPad al computer ma come monitor esterno. Ora quello che si può fare in realtà è che il computer si connette, il Mac si connette all'iPad, ma l'iPad, diciamo, offre l'interfaccia dell'iPad, quindi io posso andare a selezionare, a mettere aggiungere il display iPad al Mac e posso muovermi col mouse sopra l'iPad e usare tutte le gesture, quello che mi pare, ed è molto carino, a me piace molto e incredibilmente pensavo di non usarlo, ma lo sto usando perché in realtà lo uso alla fine magari come monitor esterno dove ci metto Telegram, ma essendo tutto ben integrato è piacevole anche usarlo.
Infatti questo te volevo chiedere, come lo usi e... apri Telegram e puoi anche scrivere con la tastiera?
Sì, puoi scrivere. Poi c'è le shortcut, sono esattamente quelle del Mac, no? In generale.
Sì.
Quindi
sì?
Se voglio usare Spotlight, Command Space, ok.
Figo.
Non c'ho Spotlight sul macOS, ma su iPad chiaramente
sì.
C'è quello. Ricordo, Raycast. Se non
allora,
sapete cosa
lo dicevi.
Questa è la domanda.
No, Raycast.
Ah,
Fred,
ok.
Domanda però, tu non c'hai la tastiera sull'iPad, cioè ce l'hai la tastiera ma non è di quella integrata con il mouse e tutto, viceversa, esatto. Funziona? Cioè, se tu c'hai l'iPad e dall'iPad vuoi controllare il Mac, funziona o no?
Dovrei collegare il mouse all'iPad Bluetooth e vedere se riesco ad andarci. Non ho idea, non ci ho mai provato.
Ok.
Però sì. Ecco, io in realtà mi aspetterei un passettino oltre. Nel senso, trovavo comoda l'idea di andare a utilizzare la penna per software di disegno, magari Illustrator, Photoshop, all'interno dell'iPad. Quindi sposto la finestra di Photoshop dal Mac all'iPad e utilizzo la penna. Ora, effettivamente si può fare, perché la penna viene riconosciuta come mouse quando io tocco all'interno dell'iPad. Però la trovo sempre un po' poco integrata, nel senso che alla fine non puoi usare le gesture della penna, non lo trovo troppo reattivo. Quindi secondo me lo step successivo magari è proprio riuscire anche a integrare bene questa cosa, che sarebbe molto figo.
Sì, assolutamente. Sarebbe carino magari poter prendere delle note su un'app che c'hai magari solo sul Mac, o scrivere comunque con la penna, non sull'iPad ma sul Mac. Quindi una cosa del genere, intendi?
Sì, esatto. Telegram, se io attacco l'iPad come display esterno, ok?
Con Universal Control.
Con Universal Control. E in questo caso, se io... Cioè, le istanze di Telegram sono diverse per le due... Per l'iPad e sul Mac. Sì. Non è che se apro il Telegram sul Mac, allora... cioè, posso aprirlo due volte, ok? Cioè, ho un'istanza sul Mac e un'istanza sull'iPad. E sinceramente... Ci sta, però mi aspettavo anche che ci fosse un'istanza alla volta, che se l'apro sul Mac allora in automatico ce l'ho anche sull'iPad. Non lo so.
Secondo me questo passaggio potrebbe avvenire quando... Vi ricordate, quando è arrivato l'M1 sono arrivate anche, diciamo, le applicazioni condivise, no?
Sì.
Se la rendi disponibile sul Mac, la tua applicazione... la stessa applicazione che c'è su iPad e iPhone sarà disponibile sul Mac. Tanti non la usano, cioè io mi aspettavo, appena preso il Mac, di aprire l'app Shortcut e avere gli stessi shortcut con le stesse applicazioni che ho sull'iPhone. Il 90% non è compatibile. Secondo me quando si adegueranno un po' a sta cosa e renderanno compatibili le applicazioni sul Mac, forse ci avremmo anche lo steppettino in più, forse, non lo so.
Sì, ci vuole.
A chiusura della puntata, credo che siamo quasi alla fine, chiudiamo con un argomento un po' molto più tranquillo e semplice, diciamo. Vogliamo parlarvi di un giochino che sta spopolando in questo ultimo periodo, e se girate un po' su Twitter o sui social in generale, magari anche nelle chat di WhatsApp, su Telegram, vi sarà probabilmente capitato di vedere dei messaggi in cui ci sono delle emoji che sono un po' poco comprensibili, cioè dei quadratini, emoji verde, gialle e nere. Questi tweet sono relativi a un gioco che sta spopolando in questo momento, che si chiama Wordle. Quando l'ho visto per la prima volta, sono istintivamente andato nell'App Store a cercare Wordle. Non c'è, perché Wordle in realtà è solo un'app, una web app, e quindi giocate tranquillamente da browser, non c'è un'app. E dato che appunto c'è un'app e non c'è una web app, insomma un sito web e non c'è un'app, questo è stato quindi possibile fare una sorta di reverse engineering di quello che c'è dietro Wordle, per cercare di capire come funziona. Andiamo un attimo per gradi, però, come funziona Wordle, perché non l'ho ancora spiegato. Per chi non lo sapesse, Wordle è un gioco in cui ogni giorno l'utente deve cercare di indovinare una parola, in inglese in questo caso, composta da 5 lettere, sempre 5 lettere. Sono state fatte anche delle versioni in altre varie lingue, tra cui anche quella in italiano, ma quella più popolare è quella in inglese. Quindi ogni giorno dovete indovinare 5 lettere. E avete, se non mi sbaglio, 5-6 possibilità, nel senso scrivete la prima parola, non la indovinate, scrivete la seconda e così via, finché non finiscono le possibilità. Quello che succede è che ogni volta che voi provate una parola, vi vengono dette quali sono le lettere corrette e quelle che avete sbagliato. Ad esempio, se voi scrivete la parola video e nella parola che dovete trovare la parola del giorno, ad esempio c'è la lettera V e c'è la lettera I, e la lettera V è in prima posizione, si colorerà di verde la prima lettera, quindi ci avrete la V colorata di verde, e la I che è in seconda posizione, ma che magari in realtà nella parola del giorno va in ultima posizione, diventerà gialla. Tutte le altre diventano nere perché non sono nella parola del giorno. Quindi questo è un po' il funzionamento del gioco. Ora, sono usciti fuori tantissimi articoli nei giorni scorsi, alcuni anche molto divertenti secondo me, in cui si va un po' a cercare di capire come si risolve questo gioco. Quindi ci sono stati pubblicati articoli in cui si vanno a cercare degli algoritmi per trovare nel minor tempo possibile queste parole, dei metodi che in qualche modo ci permettono di massimizzare le lettere trovate, magari utilizzando più vocali, non so, cose di questo tipo. E ci sono due articoli in particolare che mi hanno stupito abbastanza. Il primo è appunto un articolo in cui si fa il reverse engineering della pagina, dove del sito web, insomma, e si è scoperto che in realtà il sito è molto 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 più facile di quanto uno si possa aspettare, perché questa persona che ha fatto questo articolo, che ha scritto questo articolo, ha cercato di capire in che modo Wordle verificasse la parola, che se la parola che è stata inserita è effettivamente quella che ci si aspetta. Ha visto che però nel momento in cui viene fatta una verifica non vengono fatte delle chiamate a delle API, quindi ha pensato che in realtà la risposta del giorno fosse già all'interno del sito. Ha visto in pratica nel file JavaScript del sito che c'è una lista di circa 2000 parole, che sono le parole dei prossimi 2000 giorni in pratica, e tramite una serie di funzioni che chiamano una funzione che chiama un'altra funzione che chiama ancora un'altra funzione, è riuscito a capire in che modo viene generata la parola del giorno. Quindi è molto semplice in realtà il funzionamento. Praticamente si va a considerare la parola del giorno viene estratta considerando la distanza in termini di tempo tra il giorno attuale e il primo giorno in cui è stato iniziato, diciamo, Wordle, in cui è stato avviato Wordle. Adesso siamo tipo alla 230esima giornata in cui ci si può giocare, insomma. E quindi ogni giorno viene scelta una parola in base a questa distanza, in base a delle formule che vengono calcolate e a queste funzioni che vengono richiamate. Quindi c'è questa lista infinita in cui in pratica voi oggi potete andare a vedere quali saranno le parole di domani, le parole di dopodomani e così via. Il secondo articolo, in realtà non è un articolo ma è un notebook su Kaggle, è in pratica una cosa molto più interessante, secondo me, e divertente quasi, perché loro in pratica sono andati a vedere di fare una previsione di quale sarà la risposta del giorno, cercando di fare un confronto tra le distribuzioni dei tweet che sono inviati dalle persone. Quindi, per esempio, se io oggi ho indovinato al terzo tentativo e ai due precedenti ho, non lo so, verde, giallo, verde, nero, nero, viene fatto un confronto tra queste distribuzioni dei colori nei vari tweet, delle emoji nei vari tweet, quelle delle distribuzioni che loro hanno creato considerando le varie possibili parole, e in questo modo in un singolo tentativo questa sorta di algoritmo è in grado di dirti quale sarà la parola del giorno. In realtà poi se vai sul sito di Wordle la cosa più semplice che puoi fare è semplicemente scrivere tramite la console tipo una cosa del tipo getState.solution, in realtà la soluzione esce fuori lo stesso, quindi è molto più semplice appunto. La cosa che molti hanno evidenziato è il fatto che molto spesso si cerca di avere siti altamente complessi, applicazioni assurde che magari fanno più cose di quanto effettivamente servono, o siti che utilizzano tecnologie all'ultimo grido, e questi in pratica hanno fatto un gioco in cui stanno giocando tantissime persone, perché basta vedere un po' Twitter, e sono riusciti a fare un gioco che viene giocato da tantissime persone al mondo con delle tecnologie in realtà molto semplici. E aggiungo un'ultima cosa, una cosa carinissima che ho visto negli ultimi giorni, perché come avevo detto nelle puntate scorse, stavo leggendo Everybody Lies, e una delle cose che ha nominato Everybody Lies, che viene nominata nel libro di Everybody Lies, è Google Trend, che io conoscevo, ma non avevo mai in realtà utilizzato. Ok. Ma non avevo in realtà molto utilizzato in passato. La cosa divertente è andare su Google Trends ogni giorno e immettere la parola del giorno di Wordle e si vedrà praticamente una curva, cioè un picco di ricerche di quella parola nel giorno in cui la parola è stata la parola del giorno di Wordle. Per esempio, qualche giorno fa c'era Shire e c'era un picco nel giorno in cui c'era la parola Shire su Wordle e poi tornava a essere cercata, diciamo, normalmente a livello mondiale.
Ma fantastico. Io, tra l'altro, mentre Luca ci stava raccontando, ho aperto Wordle. Ma a parte veramente va super, cioè fluidità al massimo, è proprio piacevole spippolettarci. Ancora non sono sicuro di aver capito come funziona, lo ammetto, però è veramente figo, molto carino, non lo sapevo, non lo conoscevo.
Nemmeno io, ma stasera lo provo.
Sì, è carino e ci si imparano solitamente anche delle parole nuove in inglese, anche perché spesso ci sono parole che uno nemmeno conosce,
Vero.
spesso e volentieri le indovini per caso. E la cosa un po' noiosa è che c'hai una parola al giorno, quindi una volta che ci hai giocato quei 10 minuti per indovinare una parola, anche di
Finito.
meno, è finita per quel giorno.
Spiegami al volo, cioè se è verde vuol dire che ho trovato la posizione anche corretta della lettera, mentre
Esatto.
se è gialla vuol dire che è distanza.
Se è gialla vuol dire che la lettera è nella parola, ma che non l'hai messa nel punto
Ah,
giusto.
ok.
L'altro colore, nero o grigio, non mi ricordo adesso, non c'è quella lettera nella
Ok,
parola.
domanda, te oggi l'hai risolto?
Oggi, stamani,
Ok,
sì.
allora per scoprire quando abbiamo registrato questa puntata, dovete ricavare il giorno in cui la parola che ha trovato Luca.
ma l'ho detto all'inizio, mi sa, quando l'abbiamo registrato.
Ah, ok, vabbè,
Lo
facciamo finta che le
bippiamo.
persone. Bippiamo quello che. Qual è la puntata, la soluzione di oggi? No!
Non me lo ricordo.
Ha rovinato tutto! Vabbè.
Forse light, forse.
Ok. Ah,
Forse era
ci sta
light, sì.
perché ho scritto T-I-E-L e me l'aveva prese giuste. Quindi.
Forse era
Sì,
light, sì.
sì, sì. Ci sta. Bene.
Sì, confermo, è
Ok,
light quella di
ok. La
oggi.
regia comunica che light è la parola.
La regia comunica che è light. No, ci stanno alcune volte che in realtà sono parole, boh, mai sentite, che alla fine vai un po' a esclusione e arrivi a quella del giorno, ma non è molto facile alcune volte. Ma non vera davvero che è capitato mai
No.
sott'occhio tweet di gente che metteva emoji strane,
Niente.
niente di
No,
niente.
niente. Fuori dal mondo, sì. Sento un po'.
No, saranno boh, forse un paio di settimane che l'ho conosciuto, anche se in realtà è boh, 230 giorni circa che è
Ah,
iniziato.
ci picchia, ma tantissimo allora. Bene.
Vabbè, metteremo anche il link a questi due articoli nelle note della puntata. Detto questo, direi che siamo arrivati in fondo. Non so se avete altro da aggiungere, altrimenti salutiamo i nostri ascoltatori, li ringraziamo per l'ascolto e gli diamo appuntamento alla prossima settimana.
Esatto, e soprattutto manca una cosa super importante è una recensione. Se vi siamo stati simpatici, vi abbiamo fatto passare un'ora in compagnia, fatecela quando ve lo ricordate che ci fate un sacco piacere.
Benissimo, ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!